Ben ritrovati per questa nuova catechesi. Insieme parleremo dell'Eucaristia, un tema così caro, così importante, ma parleremo soprattutto dei frammenti eucaristici, della nostra fede in ogni singolo frammento eucaristico. Gesù è presente come nel tutto, così nel frammento, come nell'insieme, nel pane intero. Anche in ogni singola parte che magari si stacchi, possa staccarsi dall'intero, dal pezzo di pane, che pane più non è, perché quando è consacrato, come sappiamo bene dalle parole di Gesù, dalla nostra santa fede, quel pane è il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E una domanda che butto lì e che poi esamineremo nel corso di questa nostra riflessione insieme. Noi sacerdoti in primis e poi i fedeli, crediamo ancora nella presenza reale di Gesù in ogni singolo frammento? Vi scrivevo nel titolo, nella descrizione di questo video che bisognerebbe fare un'analisi Instat, un'indagine. E vedere quanti ancora credono nella presenza reale di Gesù, non solo nell'Eucaristia, anche lì forse avremo delle sorprese, ma in ogni singolo frammento. E da quanto accade, da quanto possiamo purtroppo sperimentare, nelle nostre parrocchie, sembra che non crediamo più nei frammenti. Quali presenza vera di Gesù nei frammenti che magari si staccano dall'Eucaristia, quando si riceve Gesù Eucaristia, quando si distribuisce Gesù Eucaristia. È facile trovare frammenti eucaristici così caduti per terra, lasciati lì, e nessuno se ne cura. Perché? Perché questo succede? Evidentemente c'è una mancanza di fede, evidentemente forse non si sa neppure che quei frammenti sono l'unico corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Allora dobbiamo ritornare, cari amici, alla nostra santa fede se vogliamo far sì che le nostre parrocchie possano risorgere da un appiattimento quasi, quasi generale. Chiaramente non voglio generalizzare, non voglio emettere giudizi su questa, su quella parrocchia, anche perché non spetta a me, non potrei farlo, ma dobbiamo tenere presente il problema, un problema molto molto grave, un problema che si accentua chiaramente con la distribuzione della comunione in mano, dove ormai è diventata quasi una cosa automatica, un distributore di ostie, e sia chi la distribuisce sia chi la riceve, magari lo si fa automaticamente e senza prestare attenzione a ciò che si sta ricevendo. È per questo poi che è facile non curarsi dei frammenti, neppure tener presente, neppure cercare di controllare le mani, le dita, se qualche particola di ostia fosse rimasta ancora attaccata alle nostre mani, al palmo oppure alle nostre dita. Bene, mi fa anche piacere, cari amici, vedere che alcuni di voi avete già scritto un caro saluto a tutti voi che seguite dai tre canali. Alcuni di voi hanno visto questa catechesi di oggi provvidenziale, perché per esempio Cristina Ferraiuolo dice che da tempo, da un po' si faceva questa domanda da qualche giorno, e poi Anna Rita Palumbo dice che ha posto proprio ieri sera al parroco questa domanda, forse la domanda appunto dei frammenti eucaristici. Quindi mi fa piacere sapere che anche voi vi siete posti questi problemi. Un problema molto molto vivo, chiaramente, un problema molto scottante, a cui dobbiamo rispondere con la nostra fede e con un desiderio di rivedere una fede eucaristica rifiorire, partendo proprio da ciò che sembra minuscolo, invisibile, i frammenti, ma partendo dal frammento, da una fede nel frammento, possiamo riscoprire la fede tutta intera, la fede nel mistero, la fede nell'Eucaristia. Allora, iniziamo, cari amici, questa riflessione con una preghiera. Abbiamo celebrato da poco anche il Corpus Domini, ed ecco perché è opportuno che ritorniamo sul mistero eucaristico. Rivolgiamoci alla Madonna, Madre della Santa Eucaristia, perché ci faccia riscoprire la nostra fede vera, viva nel mistero eucaristico di Gesù, nel cuore di Gesù palpitante nella sacra Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della Santa Eucaristia.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, allora eccoci di nuovo insieme, cari amici, per questa riflessione, una riflessione urgente, una riflessione fondamentale sulla nostra fede, la nostra fede eucaristica e una fede nei frammenti. Partirei subito con un passaggio di un inno eucaristico così bello che abbiamo cantato spero, durante la solennità del Corpus Domini, Lauda Sion Salvatorem, questo inno composto da San Tommaso d'Aquino. San Tommaso, è un inno che esprime una grande teologia, una teologia che poi è la fede della Chiesa, la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Gesù che è realmente presente con il suo corpo, con il suo sangue, la sua anima e la sua divinità nella Eucaristia, nel pane consacrato, nel vino consacrato. E quindi, siccome quel pane è consacrato e quel calice è consacrato, tutto quel pane, tutto quel vino sono il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Chiaramente nel pane c'è tutto il Signore, così come nel vino consacrato c'è tutto il Signore. C'è il corpo e quindi c'è il sangue, l'anima e la divinità nel pane, così nel vino consacrato. Ma in quanto pane, in quanto pezzo di pane, tutto quel pezzo di pane consacrato in virtù delle parole di Gesù ripetute dal sacerdote in persona Cristi, questo è il mio corpo, e quindi le parole di Gesù sul calice, questo è il mio sangue, quel pane, tutto quel pane che si ha nelle mani, che il sacerdote ha nelle mani, diventa il corpo di Cristo. E così tutto quel sangue, tutto quel vino presente nel calice diventa sangue di Cristo. Per cui, se si stacca una particola, un frammento da quel pezzo di pane, da quel tutto già consacrato, chiaramente quel pane, quel frammento che si stacca è lo stesso Signore, perché Gesù è presente tutto intero in tutto il pane, quindi in ogni sua parte. E il frammento, per quanto si stacchi, che è Gesù, chiaramente non divide Gesù, perché Gesù è tutto intero, presente in ogni parte, nel tutto come nel frammento, e così anche nel calice del sangue. Nel tutto, tutto quel vino che è diventato sangue è il sangue di Gesù, e così anche ogni singola goccia di quel sangue. Se una goccia si staccasse dal tutto, fuoriuscisse ad esempio dal calice o rimanesse attaccata al calice, quella singola goccia è tutto Gesù, perché noi non dividiamo Gesù. Gesù è tutto intero presente, nell'Eucaristia, presente in quel pane, in quel vino consacrati. Così presente nell'intero come nel frammento. E allora, ecco la nostra fede nella presenza reale di Gesù nei frammenti eucaristici, che che possono essere frammenti del pane, frammenti del corpo, che possono essere frammenti, se vogliamo dire così, del suo sangue, gocce, meglio dire, del suo sangue. Bene, San Tommaso d'Aquino traduce questa fede in un inno eucaristico molto bello, che si chiama appunto, intitolato Lauda Sion Salvatore. Salvatorem. Bene, dice così in un passaggio chiave: spezzato finalmente il sacramento, non tentennare ma ricorda che tanto c'è sotto un frammento quanto si nasconde nell'intero. Quindi, spezzato il sacramento, quando ad un certo momento della messa vediamo il sacerdote che spezza il corpo di Gesù, non si spezza durante la consacrazione, anche se il sacerdote dice le parole di Gesù, prese il pane e lo spezzò, ma non è quello il momento dello spezzare, quella è una rievocazione di quello che ha fatto Gesù per introdurre poi le sue parole consacratorie. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Lo spezzare il pane accade più tardi, prima della comunione, quando il sacerdote spezza il pane, poi prende un piccolo pezzo di quel pane e lo mescola con il vino. Bene, quando noi vediamo il pane che si spezza, il pane spezzato, magari possiamo pensare che Gesù è diviso, possiamo pensare che magari, o che magari si sia persa la presenza eucaristica di Gesù nel suo corpo, in quel pezzo di pane consacrato che è il suo corpo. E San Tommaso dice: non tentennare, ma ricorda che Gesù è sotto un frammento, è tutto intero, nel frammento quanto nell'intero. Nessuna scissura si fa della sostanza, si fa rottura solo del segno. È il segno sacramentale, il pane sacramentale, che è il segno che si spezza, ma non si spezza la sostanza di quel pane, che non è più pane, ma è il corpo di Cristo, in virtù della consacrazione. Per cui, dice San Tommaso, nello stato, nella dimensione del segnato è sminuita. Lo stato di Gesù presente nella sua dimensione, perché Gesù è appunto tutto intero presente. Ecco il pane degli angeli. Ecco il pane che si è fatto cibo di coloro che sono in cammino. E poi, da questa stessa logica, da questa stessa fede nella presenza intera di Gesù, tanto nel frammento quanto nell'intero, deriva un'altra verità importante. Il fatto che possono ricevere Gesù sia due persone, una, due persone, sia mille, come accade quando ci si comunica in tante parti del mondo e durante diverse messe celebrate. Se Gesù fosse presente soltanto in quel pane consacrato, allora non potrebbe essere ricevuto da più persone, non potremmo consacrare più ostie. E quindi anche il fatto che consacriamo più ostie, questo consacrare più ostie non moltiplica il corpo di Gesù. Gesù è sempre uno, tutto intero presente, tanto nell'ostia quanto nel frammento, quanto potremo ancora aggiungere nelle ostie che vengono consacrate per poi dare la comunione. La stessa logica, quindi, da rispettare. Per cui se neghiamo, come accade sciaguratamente, la presenza di Gesù nel frammento, allora dovremmo negare anche la presenza di Gesù nelle ostie consacrate per dare la comunione ai fedeli. Dico questo perché, e adesso arriviamo a questo argomento più scottante, c'è una certa teologia, una fantateologia, un pensiero, che non è teologia chiaramente, che prova a giustificare questa noncuranza dei frammenti, dicendo che in fondo il frammento staccatosi dall'intero non sarebbe più consacrato, perderebbe la sua consacrazione, il suo stato di consacrazione, e quindi sarebbe un mero frammento di pane. E questo no. Per cui, dal fatto che Gesù è interamente presente nel tutto e nel frammento deriva quello che San Tommaso dice, ne deriva un effetto importante quanto alla distribuzione delle Eucaristie, perché siano uno, siano mille, Lauda Sion dice così, ugualmente lo ricevono e mai lo consumano. Gesù non è mai consumato. Vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa nella sorte, vita o morte provoca. Bene, questo per dirvi, cari amici, con questo inno così bello, per rinfrescare, vorrei dire così, la nostra fede nel mistero eucaristico. La presenza di Gesù nell'Eucaristia e quindi in tutte le parti che compongono quel pane, in tutte le parti che compongono quel vino, quel sangue di Gesù. Lì c'è la presenza intera. Una presenza che è una presenza integra e quindi tale, che rimane tale in ogni parte che magari dovesse, si separasse dall'intero. Vi dicevo che c'è qualche pensiero, pseudo direi, teologico, che prova a giustificare i nostri giorni, l'assenza reale di Gesù, per così dire, nei frammenti. Un pensiero che prova a giustificare il fatto che i frammenti non sarebbero più Eucaristia. E allora perché darsi cura dei frammenti? Bene, questa logica surrettizia è una logica che prende il sopravvento soprattutto quando si diffonde a macchia d'olio e si impone la pratica della comunione sulla mano. Il problema dei frammenti, della perdita graduale della fede nei frammenti, quali presenza reale di Gesù, purtroppo si accentua, viene favorita a causa della distribuzione della comunione sulla mano e del fatto che fai oggi, fai domani, ricevi oggi, ricevi domani, in quel modo, nel modo che tu prendi quello che ti viene dato, alla fine non rifletti neppure più su quello che si fa, diventa quasi automatico. E quindi questo modo provoca, purtroppo è oggettivo, non sto dicendo che la Chiesa non ha autorizzato la comunione sulla mano. C'è un indulto che fu dato al tempo di Paolo VI nel 69, ma dobbiamo anche ricordare, troverete diverse catechesi anche mie su questo punto dell'indulto del 69, Memoriale Domini. L'indulto stesso nasce già da un problema, da un problema d'abuso, di alcune conferenze episcopali che facevano già sperimentazioni liturgiche dando la comunione in mano ai fedeli senza nessuna autorizzazione da parte della Santa Sede. Per sopperire a quell'abuso liturgico, Paolo VI, invece di condannare l'abuso e dire no, la comunione si fa in bocca e possibilmente in ginocchio, invece diede l'indulto e poi lo estese a tutte quelle conferenze episcopali che ne avessero fatto richiesta. E chiaramente prima una, poi l'altra, un po' tutte le conferenze episcopali cominciarono a chiedere la comunione sulla mano perché poi divenne quasi un modo più corretto, più esemplare per poter esprimere il concetto di messa che derivava dal Novus Ordo Missae, cioè un concetto di messa più comunionale che sottolineasse più l'aspetto del banchetto, l'aspetto del ricevere l'Eucaristia per essere ammessi al banchetto eterno, dimenticando però che il banchetto è frutto del sacrificio. Ma ad ogni modo, non dico che non c'è un indulto, ma dico che questo indulto, dopo tanti anni, ed è ora forse di fare un'analisi critica di quello che è accaduto nelle nostre parrocchie, forse è il caso, no, di fare un'analisi un po' più critica, se ancora conserviamo un briciolo di fede, un frammento di fede nell'Eucaristia, per capire quello che è successo e alla luce dei dati, alla luce dei fatti magari rivedere anche questo indulto, perché poi l'indulto riconosceva al fedele la possibilità di chiedere la comunione in mano, ma non di essere obbligato a riceverla in mano, perché poi quello che succede è che il fedele viene molto spesso obbligato a ricevere la comunione in mano. Il sacerdote gli impone contro l'indulto e contro il diritto del fedele di poterla chiedere anche in mano, perché legge universale della Chiesa è sempre ricevere la comunione in bocca. Questo molto spesso noi preti lo dimentichiamo. L'indulto non abolisce la legge universale della Chiesa, è una eccezione alla legge, ma la legge rimane comunione in bocca sulla lingua e con il fedele che magari si inginocchia. Dico magari perché è questa la pratica più antica e magari non è sempre possibile, ma si dovrebbe appunto fare in questo modo. L'indulto non abolisce la legge universale della Chiesa, molto spesso viene imposto come tale, diventa quasi una legge universale. Poi non ne parliamo con di quello che è successo con il Covid, no? L'esperienza del Covid, quando non solo sono state chiuse le chiese, ma poi mi sembra che il Covid sia diventato un pretesto per ordinare, per stabilire che l'unico modo per ricevere l'Eucaristia fosse riceverla in mano. E c'è ancora qualche vescovo che si ostina ai nostri giorni in Italia a dire che la comunione va ricevuta solo in mano. Forse è a causa degli effetti postumi del Covid, questo Covid che lo troviamo un po' dappertutto, sotto tante, tante forme. Non dico quindi che non c'è un indulto, ma dico che alla luce degli effetti, dopo tanti anni, si vede uno smarrimento di fede, e questo smarrimento di fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia si accentua. C'è poco da fare, si accentua con la comunione ricevuta in mano, perché appunto diventa quasi un modo meccanico. Uno potrebbe dire, padre, ma anche ricevere la comunione in bocca può diventare un modo meccanico, senza dubbio. Però il fatto di prendere la comunione, di ricevere la comunione in quel modo, può facilitare questo meccanicismo, ma soprattutto un meccanicismo che s'accorda poi ad un principio, che è quello secondo cui la comunione, è in qualche modo un mio diritto, è qualcosa che io prendo perché Gesù avrebbe detto: prendete e mangiate. Quindi è qualcosa che io devo prendere. Quindi l'accento è sul prendere. Pertanto, se l'accento è sul prendere, chi si cura di quello che può accadere dopo aver preso? Perché se io devo prendere, qual è la cosa più importante? Non è neanche più mettere le mani come le devo mettere. E i preti, a volte, noi preti ci sforziamo di dover insegnare: mettete la mano così, mettete la mano in questo modo, perché la gente non sa. Ma se noi diciamo che si fa la comunione in mano perché i fedeli devono prendere l'Eucaristia, è un po' il concetto volgarizzato, no? Che viene diffuso. È chiaro che l'accento sta nel fatto di prendere. E quindi o la prendo così o la prendo in un altro modo, devo prendere l'Eucaristia. Ecco il meccanicismo che subentra, e allora addio alla consapevolezza di ciò che sto facendo e anche alla fede nella presenza reale di Gesù. Se invece mi accosto all'Eucaristia inginocchiandomi e con riverenza accolgo Gesù con la bocca senza toccarlo, è chiaro che l'accento non è sul prendere, ma è sul ricevere l'Eucaristia. Perché Gesù ha detto: sì, prendete, quando ha istituito l'Eucaristia ed ha istituito il sacerdozio perché quell'Eucaristia potesse essere celebrata nel corso dei secoli per dare vita al mondo, Gesù ha detto prendete perché i suoi apostoli celebrassero quel mistero e così dessero vita ai fedeli. A tutti il Signore ha detto di ricevere l'Eucaristia, di accogliere il suo corpo, che è il pane della vita. E allora quando io mi accosto all'Eucaristia, in ginocchio e ricevendo l'Eucaristia, sulla lingua, è chiaro che cambia l'accento, cambia il focus del mio, ricevere, del mio fare la comunione. L'accento non è sul prendere, sul fare un atto, un'azione, ma è sulla umiltà del servo che si accosta al suo Signore e gli chiede di essere sanato, di essere salvato, di essere portato in alto. Ecco, quando ricevo Gesù, è chiaro che quell'atto, quell'adorazione, molto più chiara che stare in piedi davanti al Signore, mettersi in ginocchio, ricevere Gesù nell'Eucaristia, sulla lingua. È chiaro che quell'atto, quell'azione d'umiltà, d'adorazione, di fede nella presenza reale, mi aiuta a capire che cosa sto facendo e mi aiuta ad evitare ogni possibile sacrilegio che deriva dal fatto di ricevere la comunione in mano senza però prendermi cura dei frammenti quali possono rimanere sul palmo della mano e poi magari, quando mi ritorno al mio posto, possono anche cadere. E questo è qualcosa che succede regolarmente. Quanti fedeli che ricevono la comunione in mano si prendono cura di verificare se qualche frammento è ancora rimasto sul palmo della mano, prima di riaprire le mani e così permettere purtroppo ai frammenti di cadere e poi quindi di essere calpestati. Ma dovrei anche aggiungere quanti di noi sacerdoti prestano attenzione ai frammenti che possono rimanere attaccati alle dita della mano. E quindi fare attenzione perché le dita vengano purificate per bene, perché non rimangano frammenti attaccati alle dita e poi magari possono essere così. Gettati a terra possono essere magari involontariamente, ma senza prestare attenzione possono essere perduti. Ora, se nel frammento c'è la presenza reale, lì andiamo a perdere il Signore, andiamo a commettere un gesto che significa buttare via il corpo santissimo del Signore. Quindi, mi sembra che dobbiamo riflettere attentamente sul modo di ricevere l'Eucaristia. E questo modo, cari amici, non è una cosa semplicemente secondaria, come purtroppo viene detto per dire, ma non cambia se tu ricevi la comunione in bocca, se la ricevi in mano, perché un organo non è più decoroso, più degno di un altro, le mani non sono più degne o meno degne della bocca, sono organi della vita dell'uomo. Le mani possono essere anche sporche, come può essere sporca la bocca. Addirittura con la bocca tu puoi uccidere una persona con le parole che possono uscire dalla tua bocca, e allora non è più sporca la bocca che le mani, quando magari non sono lavate. Poi, perché non siamo ebrei, quindi non dobbiamo più seguire le prescrizioni di lavarsi le mani fino al gomito, eccetera, eccetera. Ma non è un problema di organi, cari amici, è un problema di fede, è un problema di atteggiamento nei confronti dell'Eucaristia, di cui vi dicevo poc'anzi. Mettersi in ginocchio non è la stessa cosa di stare in piedi davanti al Signore. Già questo cambia tutto, cambia la disposizione. Uno può dire, ma chi sei tu per giudicare il cuore di una persona che sta in piedi davanti al Signore e che crede più di chi sta in ginocchio e che magari lo fa solo per mettersi in mostra? Ma non sto giudicando il cuore di chi sta in piedi. Sto dicendo che oggettivamente, e poi guardiamo ai passaggi biblici dello stare in ginocchio e magari dello stare in piedi se ci sono. E vediamo che cosa ci dice il Vangelo, che cosa succede quando un lebbroso, quando un malato, sta alla presenza del Signore. Cosa fa Pietro quando si accorge che, con il Signore e sulla base della sua parola la rete di pesci si riempie? Pietro non sta in piedi, ma si mette in ginocchio e dice: allontanati da me, Signore, che sono un peccatore. Sto giudicando, sto parlando del gesto oggettivo. Non confondiamo i piani, cari amici. Non significa giudicare una persona se io mi metto in ginocchio alla messa e faccio la comunione in ginocchio. Non sto giudicando chi sta in piedi. Sto facendo ciò che è più degno, ciò che è più biblico, ciò che è la tradizione della Chiesa e ciò che è previsto anche dalla norma universale della Chiesa, che molto spesso viene messa da parte perché si fa leva sull'indulto, ma trasformando l'indulto invece in una legge universale. Quindi il modo di ricevere la comunione conta e sì che conta. Non è soltanto apparenza, non è formalità, non è cosa accidentale. Il modo è centrale, esprime la fede, esprime la mia risposta di fede al mistero. E quindi un modo che voleva che con tutte le buone intenzioni di Paolo VI, anche se Paolo VI lo dice molto bene in Memoriale Domini, che quel modo avrebbe il modo di ricevere la comunione in mano avrebbe potuto dare adito ad abusi, e qualora un sacerdote fosse edotto circa la possibilità di abusi, magari in un santuario, in una chiesa, lì allora non dovrebbe dare la comunione in mano. Quindi Paolo VI sa che ci sono questi abusi, ma io direi dopo tanti anni in cui vediamo non solo abusi che purtroppo si moltiplicano, ma soprattutto una fede che quasi si spegne e particole, frammenti d'ostia che in modo disinvolto cadono per terra, che sono racimolati, raccolti da altri fedeli per terra, tra i banchi molto spesso. E allora non dovremmo fare qualcosa per risolvere questo problema così grave? E quando poi assistiamo ad un'altra cosa, che nelle nostre liturgie tutto è importante il canto, è importante la preparazione del coro, è importante chiaramente i chierichetti, è importante curare tutti gli aspetti perché ci sia una preparazione, una partecipazione liturgica più coinvolgente. Cose molto belle, ma tutto sembra importante tranne che far sì che i fedeli ricevano in modo degno l'Eucaristia, ma soprattutto che siano catechizzati circa la presenza reale di Gesù nei frammenti. Tutto è importante, ma sembra le cose un po' evidenti, le cose più grandi, no? Della liturgia sono importanti, ma le cose più piccole, le cose più minuscole non sono curate. Passano come dettagli. I frammenti sono dettagli, non sono cose importanti, ma non perché necessariamente perché non crediamo più nei frammenti, ma perché sono frammenti, che vuoi, sono cose di secondaria importanza. Ciò che conta, e soprattutto nella nuova liturgia, è ciò che è essenziale, è ciò che è visibile, è ciò che deve essere capito, ciò che deve essere visto. Sono i segni che devono essere visti, no? Quando si fanno quelle processioni offertoriali interminabili, dove i fedeli ognuno porta qualcosa. Quanto più grande il segno, quanto più visibile il segno, tanto più esprimiamo la fede, sì, perché tutto si concentra sul visibile e su ciò che è appariscente, su ciò che è percepibile come tale. Dunque, tutto ciò che non è appariscente, che non è comprensibile, udibile, il latino non sia mai, e chi lo capisce il latino? Ma tu capisci quando leggi dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Quel passaggio biblico l'hai capito veramente? Anche se è letto nella tua lingua, hai capito la parola di Dio? E allora non è un problema di lingua, cari amici, è un altro problema. È il problema che la nuova messa ci ha abituato i fedeli a questo modo di rapportarsi al mistero. Quindi è vero in qualche modo, è valido, è importante ciò che è visibile, ciò che è grande, ciò che è udibile, ciò che è percepibile, ciò che è comprensibile, ma tutto il resto è di secondaria importanza. I frammenti che non sono poi così grandi, così percepibili, perché sono piccole particole, quelli non sono importanti. E quindi oggi, domani, dopodomani, è chiaro che la fede si spegne, la fede nella presenza reale di Gesù nei frammenti, in ogni singolo frammento. Ma cari amici, la nostra fede è una fede nel mistero. È la fede nel mistero, una fede in ciò che non si vede, ma che si crede. Quindi non dovremmo invece capovolgere questa mentalità, piuttosto una mentalità mondana, forse una mentalità intramondana. Non dovremmo capovolgere questo modo di pensare dicendo invece che dobbiamo partire dalle cose piccole, dobbiamo partire dal mistero stesso per capire la realtà, per capire le cose più grandi. E chiaramente i frammenti, perché siano frammenti, precisiamo anche questo, perché qualcuno potrebbe dire: allora tu parli di frammenti invisibili, come facciamo a credere nei frammenti invisibili quando neppure li vediamo? No, è vero, il frammento deve essere visibile, deve essere percepibile, anche se minuscolo, ma deve essere un pezzo di pane consacrato. Allora sì, quando c'è, finché perdura l'accidente del pane, della forma del pane, chiaramente perdura anche la presenza reale di nostro Signore in quel pane consacrato. Quindi, cari amici, concludo e poi do spazio alle vostre domande. Concludo dicendo che dobbiamo fare questa indagine Instat, caro Giovanni Cismondi, che già scrivi, dobbiamo fare questa indagine importante. Forse ne vale la pena per vedere quanti sacerdoti. E non voglio giudicare i sacerdoti perché mi metto io in primis in questa conta. Quanti di noi veramente credono? Quanti di noi veramente crediamo nella presenza di Gesù in ogni singolo frammento? E come, quanto facciamo per preservare, per proteggere questa presenza di Gesù? Dovremmo fare un'indagine, che poi magari potrebbe servire ai nostri pastori, ai vescovi e possibilmente al Papa per capire se dobbiamo correggere qualcosa, se dobbiamo una verifica per capire. E se dobbiamo correggere qualcosa, io direi sì, dobbiamo correggere molto, dobbiamo ritornare al senso del mistero. Ma come ritornare al senso del mistero se non partiamo dalle cose più piccole? Se non partiamo dai frammenti. Partiamo dai frammenti. Partiamo dal ricevere l'Eucaristia nel modo più corretto, nel modo più devoto, nel modo che adora, che onora Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E allora saremo capaci di correggere altri abusi più gravi. Partiamo dal frammento, partiamo dalla presenza reale di Gesù nel frammento. Bene, vi ringrazio, cari amici, per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, vedo anche numerosa. Mi rendo conto che è un tema molto, molto importante, un tema che dobbiamo avere a cuore perché ne va della nostra fede, della nostra identità cristiana e cattolica. Allora, datemi solo un momento di pausa, poi torniamo insieme per le vostre domande. Bene, a tra poco. Bene, cari amici, grazie per la vostra partecipazione, la vostra presenza ed anche le domande che avete già inviato. Vi invito anche a riflettere ancora e ad inviare possibili domande da analizzare insieme, che mettano in risalto quanto abbiamo detto, cercando di un po' di allargare ancora il discorso su questo tema fondamentalissimo, la presenza reale di Gesù in ogni singolo frammento, tanto nel frammento quanto nell'intero pezzo di pane consacrato, tanto nel calice quanto in ogni singola goccia di vino consacrato che è il sangue di nostro Signore. Allora, Esther, partiamo con le domande. Maura, lodi a Dio se in quel primo sabato del mese, arrivata buon'ultima nella fila, fui comunicata con un frammento eucaristico, prelevato con cura per me dal fondo dell'abisside con il piattello. Ottimo, Maura. Quindi Maura ri ha ricevuto un frammento eucaristico ed è molto bello, no? Questa fede. Nell'Eucaristia, nel pezzo che avrebbe potuto ricevere intero, così come nel piccolo frammento. Mi fa piacere anche questa menzione del piattello, piattello o il piattino eucaristico, da non confondere con la patena, scusate. Il piattino o piattello è quanto è quel piatto, appunto, che come si dice, il chierichetto porta, accompagnando il sacerdote che distribuisce la comunione, mette sotto il mento della persona che si comunica per impedire che possano cadere i frammenti. E l'uso del piattello, del piattino, è raccomandato anche di recente, non è soltanto una cosa passata della messa antica, ma è raccomandata da Redemptionis Sacramentum, che è una esortazione più recente, liturgica al tempo di Giovanni Paolo II. Si raccomanda l'uso del piattino per impedire che i frammenti possano cadere e quindi possano essere calpestati, per impedire un sacrilegio eucaristico. Bene. Ferdinando, dal Ghana, se non sbaglio, sì. Dal Ghana. Come dobbiamo comportarci con i sacerdoti che impongono la comunione nella mano? Chiedo un consiglio. Ferdinando, in Ghana credo che c'è invece la possibilità di riceverla sempre in bocca, anche se qui e lì, forse anche in Ghana, si diffonde questa mentalità e con il Covid poi, il Covid è stato un po' la sturia a questa imposizione, se vogliamo, per motivi sanitari, motivi igienici, eccetera, eccetera. Come fare? Bisogna ricordare ai sacerdoti, caro Ferdinando, che l'indulto di dare la comunione sulla mano rimane un indulto e non cancella la legge universale, ma l'indulto è una concessione che la Santa Sede nel 69, 1969, fece per i fedeli, perché i fedeli potessero anche scegliere di comunicarsi sulla mano, ma non è un indulto che dà diritto al sacerdote di imporre la comunione sulla mano. L'indulto non è per il sacerdote, è per i fedeli. Quindi che i fedeli facciano valere un po' il loro diritto e spererei il loro diritto di poter scegliere e di scegliere dopo anni di sperimentazione che sono dimostrati piuttosto avvilenti, scegliere di ricevere l'Eucaristia così come Dio comanda, l'Eucaristia in bocca e in ginocchio. Elisa, per un parroco imporre di ricevere l'Eucaristia in piedi, può un parroco imporre di ricevere l'Eucaristia in piedi? Non me la danno se non mi alzo in piedi. Ecco. Elisa, questa è un'altra cosa che è un'imposizione, appunto, che non può essere fatta, non è tollerabile, non è prevista dall'indulto che stabilisce la possibilità di ricevere la comunione in mano. Non deve risultare un'imposizione. Come non può essere l'imposizione non può essere un'imposizione quella di dover necessariamente ricevere la comunione in mano. Così anche per la postura del corpo, no? E perché stare in piedi? Allora, chiaramente quando viene imposta questa postura del corpo, stare in piedi, lì c'è chiaramente un'idea che il sacerdote vuole far passare. Qual è l'idea? L'idea è che non ci si inginocchia, non si fa penitenza perché stiamo ricevendo il corpo glorioso di Gesù. Dunque, il corpo glorioso lo si riceve con gloria, lo si riceve con questo atteggiamento di persone risorte, no? Che stanno in piedi davanti al Signore. Ma qui c'è tutto un concetto sbagliato di messa. La messa è il sacrificio glorioso del Signore, ma è il sacrificio della croce. E perché io possa ricevere Gesù, il corpo di colui che è risorto, di colui che è vivo, è importante che io celebri il sacrificio che mi ha dato la vita, il sacrificio della morte, della passione morte di nostro Signore Gesù Cristo. Senza il sacrificio non c'è comunione. Quindi non si può arrivare alla gloria, non si può arrivare alla resurrezione senza il sacrificio. E la comunione è frutto del sacrificio, non è contro il sacrificio. Il banchetto, o meglio il momento del comunicarsi, è un effetto dell'immolazione di Gesù, senza la quale non si darebbe a noi la possibilità di accostarci al suo corpo glorioso, di vittima, vittima gloriosa, ma sì, di vittima. Quindi stare in ginocchio esprime proprio quello. Bene, Andrea, certo è che per chi non ha fede questo linguaggio è davvero duro. Certo, Andrea, è come un po' accadde ai discepoli di Gesù, a Cafarnao, no? Quando Gesù fa quel discorso molto chiaro sull'Eucaristia, il suo corpo, il suo sangue, mangiare il suo corpo, bere il suo sangue perché noi potessimo avere la vita eterna. E la gente dice, molti dei suoi discepoli che lo seguivano da un po', dicono: Signore, questo discorso è duro, chi lo può comprendere? Che significa mangiare il tuo corpo? Come puoi? Come possiamo noi accostarci a te e quindi mangiare il tuo corpo? Ecco, quando si ha un'idea orizzontale di Gesù, tu sei un profeta bravo che predichi, che dici cose così belle, ma come puoi dare il tuo corpo a noi da mangiare? Questo implica chiaramente una transustanziazione, mi verrebbe da dire, una trasformazione del modo umano di pensare a Gesù, che è la transustanziazione, la trasformazione che avviene nel sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, quando il Signore ha offerto il suo corpo e il suo sangue perché venissero immolati per noi, perché soltanto in quel modo, attraverso la distruzione del suo corpo, noi potessimo avere la vita da Lui, la vita che sgorga dal suo corpo immolato. Corpo del Figlio di Dio, corpo risorto del Figlio di Dio. Dal suo fianco squarciato, sgorga sangue ed acqua che sono la vita, che sono la vita eterna per noi. Ma è importante che quel fianco sia squarciato, e quindi è il sacrificio del Signore che ci dona la vita. Un discorso che sembra duro, appunto, a chi non crede. Tanto per i discepoli di allora quanto per i discepoli di oggi. Mario, a suo parere esiste una correlazione tra la scarsa fede eucaristica ed il celebrare dando le spalle al tabernacolo, quindi la messa versus populum. Io direi, a mio giudizio, questo modo di celebrare verso i fedeli è un modo determinante, un modo centrale che esprime la comprensione del mistero eucaristico e dell'atto liturgico come tale. Non è la stessa cosa, rivolgersi al Signore oppure celebrare verso i fedeli. Certo, è proprio questo modo di celebrare che esprime, la nostra fede eucaristica, che esprime il mistero eucaristico. Qualcuno potrebbe dire, padre, ma Che differenza c'è in fondo tra dare le spalle ai fedeli oppure invece rivolgersi ai fedeli? Ma non è dare le spalle ai fedeli, è rivolgersi verso Cristo. E anche l'atto fisico di rivolgersi verso Cristo non è soltanto un atto fisico geografico, essere orientati, essere rivolti ad Oriente, l'Oriente della nostra salvezza che è Cristo, ma significa, più che geograficamente, anche geograficamente se c'è, ma significa essere rivolti con il cuore, con la vita, con la fede verso il Signore che viene, verso il Signore che sta per venire, che viene nel suo sacrificio, una salvezza che germoglia dall'offerta del suo sacrificio. E quindi questa salvezza che noi accogliamo, verso la quale noi siamo diretti, è questa salvezza che il sacerdote poi, rivolgendosi in alcuni momenti stabiliti per sé dal messale, anche dal nuovo messale, ci sono due momenti in particolare nei quali il sacerdote si volge verso i fedeli e dice: pregate, fratelli, oppure ecco l'agnello di Dio al momento della comunione. Anche nel nuovo messale. Quindi anche il nuovo messale presuppone la direzione giusta, che poi è stata messa da parte per guardare i fedeli, eccetera. Ma è chiaro che questo modo non è soltanto un modo così geografico o così di postura e basta. Esprime la fede nel mistero e quindi una direzione verso cui siamo tutti diretti e poi la ricezione del mistero. Bene, cooperatores. Che poi, padre, anticamente, quando qualcuno dava la comunione alla mano, non la toccava e non la prendeva con l'altra, ma avvicinando la bocca la prelevava senza toccarla. Esatto. Anche se c'era questo modo, non sappiamo per quanto tempo rimase la pratica della Chiesa. Abbiamo qualche testimonianza a favore, tipo San Cirillo di Gerusalemme, della comunione ricevuta in mano, che le tue mani possano fungere da altare, che i tuoi occhi possano, dice San Cirillo nella sua catechesi, che possano essere fissi su quel mistero. Ma non sappiamo per quanto tempo. Quello che sappiamo è che pian piano, però, con la maturità, con uno sviluppo, un approfondimento della fede eucaristica, chiaramente la pratica che invalse, che è rimasta la pratica tradizionale della Chiesa, fu quella di ricevere la comunione in bocca e in ginocchio. Ma anche in quel caso, quando la si riceveva in mano, giustamente non la si prendeva con l'altra mano, ma la si portava direttamente alla bocca in questo modo. Vorrei aggiungere ancora una cosa, rispetto alla domanda di Cooperatores, sempre a proposito di San Cirillo di Gerusalemme, perché a volte si dice San Cirillo è l'autorità indiscussa della comunione in mano. Bene, San Cirillo di Gerusalemme, nella 23ª catechesi mistagogica sul sacrificio eucaristico, ci dice anche che bisogna stare attenti a non lasciar cadere neppure un frammento, come tu non vorresti perdere un membro del tuo corpo. Il frammento viene equiparato ad un membro di tutto il corpo con le membra, ogni membra è quel frammento. Se le tue mani, dice San Cirillo, ricevessero dell'oro, non lo custodiresti con la più grande attenzione per non perdere nulla? Per non esserne in alcun modo depauperato, ancora più attento devi essere per non lasciar cadere alcun frammento di quel che è più prezioso dell'oro e delle pietre preziose. Allora, quando si cita San Cirillo, allora citiamolo per intero e non a metà per quello che ci conviene. Bene, Mino, un amico studioso del greco antico mi ha detto che la traduzione corretta sarebbe ricevete e masticate, ricevete e bevete. Bene, sul verbo. Si può anche accogliere questa traduzione, ma in ogni caso il prendete e mangiate, secondo la nostra traduzione, quel prendete non allude al fai da te, al serviti, prendi l'Eucaristia da te e mangia, ma è un comando con il quale, vi dicevo prima, Gesù istituisce l'Eucaristia. e istituisce quindi il sacerdozio, perché sia ripresentazione sacramentale di Cristo, che dice che dirà nel tempo, in ogni momento, attraverso i suoi sacerdoti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e così che quel sacramento potesse essere perpetuato nei secoli. Bruno, mi perdoni, padre, si assume il ruolo di avvocato del diavolo. Benissimo, Bruno, è giusto. È innegabile che nostro Signore durante l'ultima cena non distribuì l'Eucaristia sulla lingua degli apostoli, ma la consegnò nelle loro mani. Possiamo affermare con assoluta certezza che gli apostoli, nel prendere l'Eucaristia dalle mani di Gesù, non abbiano inavvertitamente lasciato cadere qualche frammento? Forse no. Caro Bruno, torniamo alla domanda precedente. Caro Bruno, quello che bisogna chiarire è che non è assolutamente certo che gli apostoli hanno ricevuto da Gesù la comunione sulla mano, perché era pratica giudaica quella di mettere il morsello di pane direttamente nella bocca dei convitati, come avrebbe fatto un padre di famiglia rispetto ai suoi figli, ma poi abbiamo anche un indizio molto importante quanto al tradimento di Giuda. E ricordiamo che Giuda non uscì dal cenacolo se non dopo aver preso l'Eucaristia, o molto, se non dopo aver ricevuto, essersi comunicato al corpo del Signore, e quindi con quella comunione sacrilega il diavolo entrò in Giuda e Giuda si affrettò a fare quello che avrebbe dovuto fare, a tradire il Signore. Dopo aver preso il morsello di pane, dopo che Gesù gli diede, il Vangelo ci dice che Gesù gli diede quel morso, il morsello di pane, quel morso di pane, che possiamo ben intendere essere l'Eucaristia che Gesù gli stava donando. Dopo averla ricevuta da Gesù, Gesù che porge a Giuda quel morso di pane, allora Giuda si avvia verso la sua condanna, purtroppo. Vuole tradire il Signore, lo tradisce, ma poi purtroppo fa quello che fa, anche si impicca, eccetera. Ma lì è chiaro che questo atto di Gesù, che possiamo qualificare sicuramente come dono dell'Eucaristia a Giuda, è un atto che mette in evidenza anche la ricezione da parte di Giuda. E quindi se Giuda ha ricevuto in quel modo l'Eucaristia, quanto più anche gli altri apostoli. Quindi non è scontato, direi, che gli apostoli hanno fatto la comunione in mano, anzi. Bene, Andrea, è possibile, padre Serafino, che con questa ansia di ecumenismo ad ogni costo non ci sia un'ostentazione verso un atteggiamento di protestantizzazione in ciò? Quest'ansia di ecumenismo. È chiaro che c'è un'ansia di ecumenismo, soprattutto con questo nuovo documento sul primato petrino, che deve essere letto in modo, sembra, in modo così sinodale ed ecumenico. Sì, in questo senso c'è un'aria, un'ansia di ecumenismo, ma l'Eucaristia non può essere il modo di ricevere l'Eucaristia, se vogliamo, non può essere dettato da idee protestanti o da modi di fare ecumenici, anche perché se volessimo davvero guardare l'ecumenismo in questo caso, allora ci accorgeremmo che gli ortodossi, del modo in cui gli ortodossi comunicano i fedeli alla messa, il modo con cui l'Eucaristia, il rispetto, l'adorazione con cui l'Eucaristia viene distribuita ai fedeli. Quindi c'è un. Dobbiamo guardare all'ecumenismo però in modo corretto. Bene, Massimiliano, carissimo, fondamentale l'aspetto catechetico che lei ha suggerito. Il nostro parroco, dopo più rimproveri ai fedeli che non controllavano le mani, ha disposto la comunione sotto le due specie. Da allora tanti stanno tornando alla comunione in bocca e in ginocchio. Potrebbe essere un buon metodo questo. Mi ricordo che anch'io ad un certo punto, tanti anni fa, adottai questo metodo per scoraggiare i fedeli dal fare la comunione in mano, fare la comunione sotto le due specie, così che, e per intenzione, qui in Inghilterra è diffusa la comunione sotto le due specie, ma quando tutti vanno al calice e prendono il calice e bevono al calice. Quindi fanno prima la comunione al corpo, poi la comunione al sangue, bevendo ciascuno al calice. Ma forse sotto le due specie intendendo per intinzione, quindi quando il corpo di Gesù viene intinto nel sangue e così il fedele la deve ricevere necessariamente sulla lingua e non la può ricevere in mano. Forse questo è un metodo per far capire ai fedeli l'importanza di fare la comunione in bocca. Potrebbe essere un metodo, anche se le nuove norme dicono che la comunione può essere data sotto le due specie. Principi e norme per l'uso del messale romano, quindi del nuovo messale romano, anche questi principi e norme sottolineano che può essere data la comunione sotto le due specie, ma senza che però si pensi che magari in questo modo si faccia una comunione migliore, una comunione più perfetta, una comunione più accresciuta. No, bisogna in ogni caso catechizzare i fedeli sulla retta ricezione dell'Eucaristia, che Gesù si riceve tutto interamente in ogni singola parte, anche in un piccolo frammento. Benissimo. Ad Iesum per Mariam, Lydia, Ave Maria, Lydia. If the priest treats the Eucharist as he would treat Jesus with reverence and love, then the faithful will follow his example. Esatto. Likewise, if the faithful do so, the priest might too. Lydia ci dice che se iniziassimo con il sacerdote, il quale tratta l'Eucaristia nel modo in cui tratterebbe Gesù, nel modo in cui il sacerdote tratterebbe direttamente Gesù in persona, con reverenza, con amore, allora chiaramente i fedeli seguirebbero il suo esempio. E anche, dice allo stesso modo, se i fedeli fanno qualcosa. Fanno così, se trattano l'Eucaristia come tratterebbero Gesù, allora anche forse il sacerdote potrebbe fare lo stesso. Certamente, in ogni caso è importante riscoprire la nostra fede nella presenza reale, trattare Gesù nell'Eucaristia non diversamente da come faremmo se fossimo alla presenza fisica di Gesù, se Gesù fosse davanti a noi con il suo corpo glorioso. Non dovremmo fare altrimenti, perché è lo stesso Gesù, tanto nell'Eucaristia quanto nel suo corpo fisico e glorioso. Ma il punto, cara Lidia, è proprio questo, che abbiamo perso la fede nella presenza del Signore. E allora, ed è vero che comunque il sacerdote dà sempre un esempio. Il sacerdote con il suo esempio, con la sua fede eucaristica, anche senza dire molto, ma la sua fede eucaristica incide sulla direzione che dà all'assemblea e quindi sul modo con cui la parrocchia, la chiesa vive l'eucaristia. I fedeli, poi dal fatto che il sacerdote sempre è davanti ai fedeli, i fedeli vedono tutto, no? Vedono il modo con cui celebra, vedono, e da quel modo di vedere, da quell'esperienza poi matura la fede o matura la perdita, purtroppo, della fede. Stefania, altro problema è l'imposizione a ricevere Gesù Eucaristia dai ministri straordinari, anche quando non vi è la necessità. Sì. Quando il sacerdote si è accorto che la fila si formava solo davanti a lui, se n'è andato, ci ha rimproverato dicendo che Gesù è presente anche nelle mani del ministro. Abbiamo insistito a metterci in fila da lui, dopo qualche messa ha desistito. Perché questo accanimento proprio dai consacrati? È perché Stefani, anche questo, il sacerdote molto spesso pensa che anche quando c'è un numero sparuto di persone, poche persone che devono fare la comunione, il sacerdote o si siede oppure comunque chiama un ministro straordinario dell'Eucaristia per distribuire la comunione con lui. Perché c'è una logica liturgica, non è il bisogno. Perché il ministro che deve distribuire l'Eucaristia con il sacerdote nasce da un bisogno quando c'è una folta presenza di fedeli che fanno la comunione. Allora sì, si può capire anche il bisogno pratico ed è per questo che nasce la possibilità di far distribuire la comunione anche ad un ministro, ma molto spesso e regolarmente direi lo si fa anche quando ci sono due persone magari che fanno la comunione, perché? Perché il sacerdote pensa che in quel modo lui contribuisce ad una partecipazione più attiva. Il concetto fondamentale che muove le azioni liturgiche è la partecipazione attiva. Quanto più attiva, coinvolgente, che coinvolge l'opera dei fedeli, tanto più la messa è valida. Questa è l'idea che ci siamo formati. Dopo anni di insistenza su partecipazione attiva, 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 questo significa che la messa è tanto più valida quanto più coinvolge i fedeli. Quindi più ne siamo, meglio è, no? Più partecipano all'altare, più si dispiegano davanti all'altare, intorno all'altare, tanto meglio, tanto meglio per la messa, più un messone, direi, no? Una cosa più che attira di più. Più partecipate. È proprio vero questo? C'è un problema di fondo, Stefania, che è questa logica che non funziona. Ecco perché dobbiamo riscoprire la presenza nel frammento per capire che cos'è l'Eucaristia, partire da ciò che è piccolo, per invertire questa mentalità pragmatista che si è imposta. Cristina, nella mia parrocchia viene data l'ostia in mano, poi il fedele la intinge nel calice. Cosa fare? Mi sembra che in questo modo si voglia favorire la comunione per intinzione, sotto le due specie, quando il fedele stesso, sì, anche questo accade. Cosa fare? Non è obbligatorio, chiaramente, fare la comunione sotto le due specie, e si può sempre comunque chiedere al sacerdote di fare la comunione, sulla bocca, sulla lingua, direttamente in bocca, ricordando che.
Padre, scusi, una spiegazione della regia. Non è il ministro che è il sacerdote che intinge l'ostia nel calice e la dà al fedele, è il fedele che prende l'ostia con le mani e la intinge nel calice. Questo sta dicendo Cristina.
Sì, ho capito. Sì, ho capito. E anche in questo caso non è necessario, appunto, non dobbiamo farlo necessariamente, ma dobbiamo chiedere al sacerdote di darci la comunione direttamente in bocca e sulla lingua. Questo è il modo più, soprattutto quando questo fatto di intingere noi stessi, no? È molto, diciamo, non è qualificante per un fedele, non è ciò che il fedele fa, ma è oltre, no, la possibilità del fedele che riceve la comunione. Bene, Martina, ogni ginocchio si pieghi, questo passo della scrittura si può prendere come esempio per convincersi che davanti al Signore vero Dio e vero uomo nella Santa Eucaristia si esige l'adorazione. Certo, Martina, questo è uno dei passaggi chiave di San Paolo ai Filippesi, no? Davanti al Signore ogni ginocchio si pieghi, davanti a Lui in cielo, in terra e sottoterra, no? Ognuno davvero, i beati comprensori nel cielo, gli uomini sulla terra e anche sottoterra, cioè le potenze infernali, si piegano, devono piegarsi davanti alla presenza reale. Satana è sconfitto e deve calare la testa, deve abbassare la testa, deve inginocchiarsi davanti al Signore, perché è l'unico nome al quale è dato di essere salvezza. E certo, è un testo insieme a tanti altri che dovremo un po' rispolverare per quell'amore della Sacra Scrittura così osannato da qualche anno a questa parte, ma poi messo comunque da parte nei suoi testi fondamentali. Bene, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualche domanda. Maddalena, si può ricevere l'Eucaristia dalle mani di una suora o da un diacono? Bene, la suora funge, anche se suora, ma funge da ministro straordinario dell'Eucaristia. Il diacono invece è ministro ordinario dell'Eucaristia. Quindi il diacono è equiparato al sacerdote nel distribuire l'Eucaristia. Per cui andare dal diacono o andare dal sacerdote quando facciamo la comunione è la stessa cosa. Non è la stessa cosa invece con la suora, che non è diacono, non è ministro ordinario, ma è comunque ministro straordinario. I ministri straordinari non sono stati deputati, fatti tali da per poter distribuire la comunione in chiesa. Il primo ufficio era aiutare il parroco nella visita agli ammalati. Poi chiaramente le cose sono cambiate nel tempo, come spesso accade. Benissimo, ancora Giovanni, credo che nemmeno i sacerdoti pagani rivolgevano le spalle alla divinità. Esatto. Come possiamo noi voltarli a Dio durante la messa? Quella nuova, non comment. Giovanni, non facciamo commenti un po' polemici adesso, se no, ma comunque hai ragione. Come voltare le spalle a Dio. E i fedeli qua in Inghilterra hanno molto spesso sentito perché il sacerdote mi volta le spalle. Cioè i fedeli addirittura pensano, pensavano che il sacerdote celebrando d'Oriente voltasse le spalle a loro, quindi mancasse di rispetto. Allora, quasi come appunto celebrare la messa fosse qualcosa che si fa esclusivamente per loro. Questo è il grado di fede che abbiamo ordinariamente nelle nostre parrocchie. Il fedele va a messa perché sa di ricevere un servizio. Qui in inglese la parola che molto spesso si usa prendendola dal protestantesimo è service, liturgical service, un servizio liturgico. La messa è un servizio, quindi che significa? Che il sacerdote mi fa un servizio, ricevo un servizio, lo fa a me. Ma questa non è la messa, cari amici. La messa è l'atto d'adorazione che la Chiesa fa a Dio Padre, offrendo il Figlio nello Spirito Santo. E solo allora discende su di noi la salvezza, discende su di noi la grazia, eccetera. Bene. Benissimo. Allora vediamo qualche ultima domanda in chiusura, se c'è, non c'è. Abbiamo tante domande qui, c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Esther, c'è qualche ultima domanda oppure chiudiamo? No. Salvo, le messe papali in piazza San Pietro. Questo è un pensiero mio, si dovrebbe comunicare solo il Papa. Cosa ne pensa? Le messe papali, quindi con una folta schiera di fedeli. E chiaramente in quelle messe è sempre più difficile stare attenti, no? Soprattutto poi quando in piazza San Pietro la comunione viene distribuita così, a volte viene anche visto da una distanza, il sacerdote non può raggiungere il fedele che si trova un po' quasi la lancia, per molto facile, no? Cadere in questi abusi sacrileghi dell'Eucaristia. Limitare la comunione solo al Papa non saprei, salvo, forse mi sembra un po' eccessivo. Bisogna comunque ritornare alla fede. Il Papa, i vescovi, i preti, i fedeli tutti insieme dobbiamo ritornare alla fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Che questa catechesi nel nostro piccolo possa essere un aiuto, umile ma chiaro, forte, perché possiamo tutti riscoprire questa presenza vera, reale di Gesù nell'Eucaristia, nel tutto come nel frammento piccolo, come nell'intero corpo e nell'intero sangue consacrati. Allora, cari amici, ci avviamo alla conclusione. Padre, quando si può parlare di abuso, sacrilegio, profanazione, le differenze? Bene, l'abuso è quando si maltratta l'Eucaristia, non si... E chiaramente l'abuso poi può portare alla profanazione. Profanare è dissacrare una cosa che invece è sacra e non utilizzare una cosa sacra per quanto la si deve con il rispetto, osservando la finalità della cosa. Chiaramente il sacrilegio è un po', diciamo, con sfumature diverse. Si intende la medesima cosa. Sacrilegio è rendere una cosa, trasformare una cosa sacra in una cosa profana e quindi non tenere in conto la cosa per quello che è. Magari ritorniamo con più attenzione sulla distinzione tecnica tra le parole, ma adesso dobbiamo chiudere, cari amici, perché abbiamo un po' sforato, le suore devono, credo, mettere in onda la messa. Allora, vi ringrazio ancora per la vostra presenza numerosa. Mi raccomando, diffondete questa catechesi e lasciate sempre un bel like sulla catechesi iscrivendovi ai nostri canali. A presto, cari amici. Con una preghiera vi do pure la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Santa Eucaristia. Sant'Arcisio
Prega per noi.
Martire.
Prega per noi. E
Il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre della Santa Eucaristia, per intercessione di tutti i santi martiri, quali ad esempio Sant'Arcisio, morti per preservare il mistero eucaristico dalle profanazioni, il Signore vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Grazie a tutti, a presto. Ave Maria e buona serata.